Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
Teatro della Misericordia.
Rassegna di prosa ispirata ai grandi temi della cristianità. A cura di Laura De Luca.
Teatro della Misericordia.
Teatro della Misericordia.
Cari amici, bentrovati. Teatro della Misericordia vi propone oggi un esperimento un po' particolare. Parliamo del delicato tema della donazione di organi, che ci riguarda un po' tutti. Straordinaria testimonianza di misericordia, quella di chi dispone appunto che alla sua morte i suoi organi vengano messi a disposizione della guarigione di altre persone. A metà marzo, per esempio, si è svolto il giubileo dei trapiantati, dei dializzati, a testimonianza di quanto il Magistero della Chiesa sostenga questa pratica medica. Il 6 aprile scorso alcuni di noi, colleghi della Radio Vaticana, abbiamo realizzato nel Museo dell'Arte Sanitaria dell'Ospedale Santo Spirito, qui a Roma, una giornata a metà fra teatro e scienza, su invito di due onlus impegnate nel sociale, non solo Chiara e Istituto Pegaso, che poi ha materialmente organizzato con grande precisione questo evento, anche con un risvolto solidale, ovvero con raccolta fondi appunto a favore di un istituto ospedaliero romano qui. Abbiamo in questa serata proposto un testo teatrale immaginando i pensieri, i dubbi, le incertezze di una donna prossima al trapianto di rene, un monologo che è diventato dialogo grazie alla presenza di un interlocutore privo di parola, ma non per questo muto, non per questo non eloquente. E dopo questa provocazione così scenica, teatrale, ha fatto seguito un dibattito con la partecipazione di importanti relatori scientifici e non solo. Bene, oggi vi diamo un assaggio di questa serata, compatibilmente con i nostri tempi di trasmissione, ricordandovi che nella nostra pagina web www.radiovaticana.va, sezione programmi, giochi dell'armonia, pagine, fogli, parole, potete trovare il link alla versione integrale di questo evento, della durata di circa 2 ore, dunque sul sito Radio Vaticano o anche sulle pagine Facebook e Twitter di Pagine, Fogli, Parole. Vi auguro buon ascolto.
Dunque, stai per arrivare. L'alieno assoluto. Vorresti invadere questo micro-macrocosmo? Che vuoi che ti dica? Benvenuto, no? Prego. E complimenti davvero. E dai che ti sto prendendo in giro. Per me potevi restartene beatamente nel tuo mondo. Il punto è questo. Non ti ho chiamato io. Questo deve essere ben chiaro, che poi i pettegolezzi fanno presto. No, non lo farei mai. Perché mi hai preso? Ma certo che sono sicura. Beh, ovvio, in un certo senso. Io desidero che tu venga. Non posso negarlo. Per quanto tempo ho sognato di incontrarti. Sì, certo che è vero. Io del resto, io sono proprio di mio, aperta al nuovo, curiosa. Da bambina, certe notti, puntavo il cielo. Come che è il cielo? Io mi ci mettevo apposta in finestra, ci perdevo il sonno. Il cielo è una cosa sopra le nostre teste. Beh, no, aspetta, non è proprio una cosa. E poi sai, dalle nostre parti le notti sono lunghissime. Quante volte ho sperato che quelle due lucine intermittenti in mezzo al buio non fossero il solito aeroplano, ma un'astronave aliena, come in un film. Lo so, mi immaginavo di tutto, una medusa d'acciaio, una nuvola radioattiva. Sì, sì, proprio così. E poi il marziano che scendeva giù calandosi come un funambolo. Senti un po', ma tu come sei fatto? Sapresti descriverti? Sì, tu hai un naso, una faccia. E che c'è da ridere? Dico sul serio. Ora fai tanto il simpatico, ma secondo me potresti sbarcare qui portandoti dietro un esercito di aggressori. Altro che fantascienza. E tu magari sempre in buona fede, come no, chi dice il contrario, mentre noi altri, a fronteggiare il rischio dell'invasione, noi altri, io. Però te l'ho detto che sono curiosa, no? Aperta al nuovo, talmente curiosa che aspetto gli invasori alieni con tutti i rischi connessi. E quel che sarà, sarà. E poi in fondo... io l'ho invaso, un altro mondo, no? Sì, io avevo 20 anni quando ho lasciato casa mia. Un paese troppo freddo. Qua giù è tutta un'altra cosa. La gente è più calda. Si vive accatastati uno sopra l'altro, come in un presepe. Conosco un paesino al sud. Magari ci sarà pure un gran casino, però ci si sta troppo bene. E poi c'è il mare caldo. Insomma, questa ormai è casa mia. Per tutti sono la straniera, certo. Un po' diversa dagli altri. Ma mi sono trapiantata bene. Ho detto... trapiantata bene.
In natura sono possibili diversi tipi di trapianto, con tempi, metodiche e scopi diversi. In agraria, pensiamo alle piante, al trasferimento delle loro radici dalla terra in messa a dimora. In biologia, in embriologia sperimentale, dove un abbozzo di organo o una parte più formata può essere traslocata in una sede diversa da quella normale, per valutarne le potenzialità di sviluppo e le risposte in termini di adattamento funzionale. Immunologia e in medicina. Il trasferimento di un tessuto o di un organo nello stesso organismo o tra organismi diversi, uno dei quali, anche non più in vita, della stessa o di differente specie. Per cui distinguiamo due personaggi fondamentali, il donatore e l'ospite. E sulla base di queste differenze possiamo ulteriormente distinguere un omotrapianto, cioè quello che avviene tra individui, donatore e ospite, che sono della stessa specie, ma sono diversi geneticamente, due fratelli. Se invece sono identici, si parla di isotrapianto o trapianto isogenico. Questo è il caso dei gemelli omozigoti. Lo xenotrapianto, invece, avviene tra soggetti appartenenti addirittura a specie diverse. Alla base di queste distinzioni c'è un concetto fondamentale della medicina, che è quello della istocompatibilità. Cosa vuol dire? I tessuti hanno specifiche caratteristiche individuali, pure in soggetti che appartengano alla stessa specie.
Io mi sono ammalata 15 anni fa. Qualcosa ha smesso di funzionare. O forse non ha mai funzionato. E io per un po' ho fatto finta di niente. Finché ho potuto, si intende.
Insufficienza renale cronica.
E da allora dialisi. Un giorno sì e un giorno no. Senti, ma dalle parti tue, com'è? Mi stai dicendo che tutto funziona alla perfezione nella tua unità biologica? Non mentire. Non va bene per niente laggiù, vero? Se no, perché staremo qui a parlare tu e io? Lo sapevo. E così, io che mi sono trapiantata in un altro paese, vengo a sapere che adesso potrei diventare l'altro paese di qualcuno. Non è così? Che qualcuno potrebbe trapiantarsi in me. Tu! Ma sei matto? Trovati un altro ospite! Sì, l'avevo detto di essere aperta al nuovo, ma quando lo decido io? Ma che ti credi che sia tutto facile, scontato? E poi comunque, non lo so se mi va di rendere il favore, cioè di essere io a ospitare... Sì, lo so, anche perché il favore maggiore lo riceverei io, avendo in cambio la salute, un nuovo rene... Una vita nuova. Sì, va bene, ma quando lo decido io? E poi è tutto da dimostrare che... lascia stare, va, è un pensiero mio. Sì che saresti proprio tu il mio ospite, cioè il mio salvatore presunto? Piano però, io sarò pure una zuccona, ma ho i miei problemi. E se mai mi deciderò a ospitarti, ripeto, chiaro e tondo, che lo farò quando deciderò io.
No, quando decide la scienza. Il trasloco deve avvenire da donatore, in vita o cadavere, e se in vita il cuore deve battere ancora, ma in condizioni di morte cerebrale, quindi incoscienza, assenza di respirazione spontanea e di riflessi del tronco dell'encefalo, in assenza pure di attività elettrica dell'encefalogramma, come rilevato da una commissione specifica che è costituita sempre da un medico legale, un anestesista e un neurologo, e questa valutazione deve durare almeno 6 ore. Il sistema informativo trapianto, il cosiddetto SIT, raccoglie tutti i dati relativi ai donatori e alle disponibilità di organi per un eventuale trapianto, la cui esecuzione sia conforme al rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità tra i cittadini, essendo stati determinanti per l'accesso alle liste d'attesa unicamente i parametri clinici e immunologici. Le condizioni cliniche dell'ospite, le possibilità tecniche di dilazione o le difficoltà operative contingenti costituiscono i criteri dell'urgenza e della rapidità dell'intervento, valutato anche un iniziale margine di scelta e di attesa. Esistono infine specifiche normative per esportazione e importazione di organi per situazioni di urgenza che prevedono il coinvolgimento anche economico del sistema sanitario nazionale.
Cogli l'attimo. E se invece fossi io la tua salvezza? Non l'abbiamo mai letta la faccenda in quest'altro modo. Ecco a cosa stavo pensando poco fa. Stavo pensando al mio destino di migrante verso questo paese caldo, dal mio profondo nord. E stavo pensando anche ai tanti disperati costretti a fuggire oggi dalle loro terre, che cercano di trapiantarsi in altre terre, dove sperano di essere accettati, aiutati, di tornare a vivere. E non far finta di non capire. Se racconti la storia dalla parte degli indiani, i cowboy smettono di essere simpatici. L'hai ammesso tu che dalle tue parti le cose non vanno troppo bene. O ho capito male? Appunto. Allora la tua unità biologica è bella che... andata. Come volevasi dimostrare. Freddo, brividi. Dunque mi stai parlando da un frigorifero. Sei già stato prelevato. Vedi? Vedi? Io posso benissimo andare avanti con la dialisi fino a prova contraria. Mesi, anni. Mentre tu Tu, se non ti trovi un ospite nel giro di subito, sei finito, insieme a tutto il resto. Vabbè, dai, non volevo mortificarti. Brutale adesso. Dai, raccontami qualcosa. Qualcosa della tua unità biologica, no?
Grazie. Grazie a Laura De Luca. Grazie al maestro Mauro Restivo, al dottor Elio Sena. Grazie, grazie di cuore della vostra testimonianza, parole, musica e scienza. Grazie infinite. Prego i relatori di venire qui al tavolo per la seconda parte del nostro incontro, della nostra serata insieme. E nel frattempo invito Domenico Di Conza, responsabile unico del Giubileo dell'Educazione e portavoce delle Nazioni Unite Academic Impact, che è il padrone di casa di questa manifestazione. Quindi Mimmo, ti prego di darci il benvenuto tu.
Questa sera non ricordo la poesia di Totò della Livella. Sono un'anima, non sono una persona, non sono un portavoce. Sono un'anima che si collega alle tante anime, che aspetta un abbraccio tra chi aspetta in dono un organo e chi questo organo lo ha già ricevuto. Sono un testimone di emozioni come quelle che ci ha regalato Laura De Luca insieme al mio concittadino, dottor Sena, e al dottor Restivo. E sono figlio di un Dio che si impone sempre nei momenti più importanti, e lo ha fatto stasera, facendomi capire con alcune delle parole lette da Laura De Luca che se non viviamo per il sorriso, per la gioia, per l'amore, per la vita, e viviamo arrabbiati, viviamo per cercare dei contrasti, non viviamo. Moriamo e non possiamo essere testimoni dentro la nostra anima di quello che noi siamo e di quello che Dio ogni giorno ci regala.
Grazie, grazie infinite. Allora, qui al tavolo li conoscete quasi tutti, o li conosciamo quasi tutti, i relatori, e sono però, ve li voglio presentare comunque, Alessandro Nanni Costa, direttore del Centro Nazionale Trapianti, Vincenzo Passarelli, presidente nazionale dell'AIDO, Associazione Italiana Donatori d'Organi, Laura Mazzeri, autrice di Tra due vite, padre Augusto Kendi, sottosegretario del Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari, e Francesco Niglio, Caritas Diocesana di Foggia e dell'ANED, Associazione Nazionale Dializzati e Trapiantati. Chiedo per favore a Nanni Costa di cominciare questo nostro incontro-convegno.
Non si può certamente adesso parlare di numeri, non si può parlare di risultati clinici o di pubblicazioni. Credo che ci sia invece una straordinaria occasione per parlare del trapianto come occasione di vita, del trapianto come qualche cosa che cambia la vita, e cerchiamo di capire a chi cambia la vita. Il primo cambio di vita è quello che avviene alle famiglie alle quali viene chiesto, ai familiari di chi dona gli organi. Bene, alla persona a cui chiediamo il consenso facciamo una domanda che non dimenticherà mai più. Potrà opporsi, potrà non opporsi, ma da quel momento anche la vita di chi ha consentito o di chi ha negato la donazione cambia. E sappiamo che cambia in meglio, ma non perché lo pensiamo, ci sono degli studi sociologici su questo, ci sono delle interviste, ci sono dei lavori impostati con un carattere scientifico, cambia in meglio la vita di chi ha detto di sì. E spesso si ricrede nel tempo chi ha detto di no. Mi piace una cosa di questo clima, di questo ambiente. Abbiamo sentito Montale, abbiamo sentito qualcosa che ancora dico, commenterò dopo. Ma immaginiamo il trapianto di idee. Com'è importante, per esempio, il trapianto che una persona per un po' si trapianti in un altro paese. Pensiamo agli Erasmus. Che cosa culturalmente gli Erasmus hanno rappresentato? Rappresentano, rappresenteranno per una generazione.
E sinceramente, ecco, a me piacerebbe invece proprio, ecco, ascoltare voi che cosa avete recepito, che cosa avete capito, quali sono i vostri dubbi, le vostre perplessità. Ecco, allora, ecco, vi dico soltanto che noi come associazione, ecco, noi siamo dei cittadini che 43 anni fa hanno preso coscienza di un problema che era cocente nel nostro paese. Noi non siamo un'associazione di autotutela, come sono le associazioni dei pazienti. Noi siamo dei cittadini che stanno bene, almeno cerchiamo di stare bene, e che 43 anni fa hanno fatto una scommessa, assieme anche a dei volontari che credevano, volontari medici, infermieri, operatori sanitari, anche qualche amministratore, che credeva nella terapia del trapianto e soprattutto aveva presente quali erano le problematiche.
La malattia ci colpisce, non lo decidiamo noi, ma non decidiamo noi la nostra natura, non decidiamo noi la nostra natura mortale, però noi viviamo in questo limite, in questo vincolo, e in questo vincolo creiamo la nostra vita. E così da donazione a dono, la donazione di un organo è un atto tecnico, ma il dono è un atto tipicamente umano. Io, dopo il trapianto, ho partecipato a molte attività.
E dunque, in un contesto culturale segnato in gran parte dall'indifferenza e dall'autoreferenzialità, ringrazio vivamente per l'invito rivolto al Dicastero della Santa Sede e alla mia persona per questo convegno che affronta il tema dei trapianti. Si tratta, l'abbiamo già sentito, di un problema senz'altro complesso e quanto mai attuale e promettente, che interpella sia il mondo sanitario, sia anche e forse ancor più la dimensione culturale della solidarietà. Offrire parte di sé, organi, tessuti.
In tutta l'Italia c'è gente legata ad una macchina che sta dializzando, c'è gente che aspetta una telefonata e non sa se arriverà questa telefonata. C'è gente, allora, tutti abbiamo l'obbligo, scusatemi se parlo della parola obbligo, un obbligo morale. Abbiamo l'obbligo di uscire, di parlarne a casa con i nostri figli, i nostri familiari, perché è una società in cui il culto della malattia, la malattia non è qualcosa da nascondere, la malattia dà la dignità. Io con orgoglio, guardate, perché siamo sempre genericamente convinti che tanto tocca all'altro, tanto noi diciamo ci spiace, ma tanto lui dializza. Alla fine, sapete, a Francesco Niglio, non molto tempo fa, sapete che è successo? Che ha saltato lo steccato. Da medico è diventato paziente, da medico è diventato malato. E forse solo allora ha capito che cos'era il malato e che cos'era il medico. E veramente l'ho capito. Ho capito che il medico va fatto senza camice, e il paziente ha bisogno di una mano sulla spalla. E ho capito tante cose.
Abbiamo ascoltato Stralci da Il Trasloco, trapianto d'organi da donazione a dono, dedicato a Elena, un incontro a metà fra teatro e scienza.
E la realizzazione tecnica di Sandro Cinti, Alvaro D'Amico, Adriano Vitali.
Vi abbiamo dato solo un assaggio di questa serata speciale che si è svolta a Roma il 6 aprile scorso. Potete trovare la versione integrale di questa serata alla nostra pagina web www.radiovaticana.va, sezione programmi, sezione i giochi dell'armonia, sezione pagine, fogli, parole, o più semplicemente alle nostre pagine Facebook e Twitter, pagine, fogli, parole. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.